www.redijo.it e la storia continua. Le primizie del Signore. Tutti i condottieri hanno praticato razzie e saccheggi per rinsaldare la fedeltà dell'esercito o per infoltire le proprie ricchezze. Yahweh non elude tale legge, ma sa andare oltre. Le richieste di Yahweh, spesso pignole e pedanti, devono essere esaudite con disciplina. Non a caso più e più volte rammenta Mosè di seguire modelli mostrati in precedenza. Vedi Esodo 25:9, 25:40. Un errore nella realizzazione avrebbe provocato il malfunzionamento sia dell'arca e sia dell'efod. Tali opere di fine falegnameria, orificeria e soprattutto di alta ingegneria richiedono esperti artigiani, sfortunatamente assenti tra le tribù. Per questo Dio riempie Bezalel, un giovane di saggezza, intelligenza e scienza di ogni genere di lavoro, per ideare progetti da realizzare in oro, argento e bronzo, per intagliare le pietre da incastonare, per scolpire il legno ed eseguire ogni sorta di lavoro. Gli ha affiancato Oholiab, figlio di Achimasac, della tribù di Dan. Vedi Esodo 36:1. Come sia avvenuta questa infusione di conoscenze non è in alcun modo specificato nel testo. È ben spiegato invece quanto oro, argento e bronzo servono. Totale dell'oro impiegato per il lavoro, cioè per tutto il lavoro del santuario, 29 talenti e 730 sicli, in sicli del santuario. L'argento raccolto in occasione del censimento della comunità pesava 100 talenti e 1775 sicli, in sicli del santuario, cioè un beca a testa, vale a dire mezzo siclo, secondo il siclo del santuario, per ciascuno di coloro che furono sottoposti al censimento dai 20 anni in su. Erano 603.550. 100 talenti di argento servirono per fondere le basi del santuario e le basi del velo. 100 basi per 100 talenti, cioè un talento per ogni base. Con i 1775 sicli fece gli uncini delle colonne, rivestì i loro capitelli e li riunì con le aste trasversali. Il rame presentato in offerta sommava 70 talenti e 2400 sicli. Con esso fece le basi per l'ingresso della tenda del convegno. L'altare di rame con la sua graticola di rame e tutti gli accessori dell'altare, le basi del recinto, le basi della porta del recinto, tutti i picchetti della dimora e tutti i picchetti del recinto. Esodo 38, 21, 31. La quantità d'oro utilizzata per la realizzazione dei vari manufatti è da capogiro. Si tratta di circa 1400 chili. Gli israeliti, per accontentare il loro Dio, hanno dovuto spogliarsi di ogni bene, perdendo ogni autonomia commerciale e di fatto rendendosi suoi sudditi dipendenti in tutto. Come noto, l'oro è un ottimo conduttore e non subisce alterazioni né all'aria né alla maggior parte dei reagenti chimici. Inoltre non favorisce lo sviluppo di batteri. Già Plinio il Vecchio, nella sua opera Naturalis Historia, ne aveva esaltato le qualità ed è probabile che siano state proprio queste caratteristiche ad accendere la febbre dell'oro in Yahweh, perché poiché senza non avrebbe potuto ottenere gli strumenti eccezionali con cui condurre le sue battaglie. Ma non solo. L'oro della dimora gli permetteva di soggiornare in mezzo agli israeliti in modo igienicamente sicuro, scongiurando infezioni o contagi. Abbiamo visto quanto questo aspetto contasse per lui. E che cos'è l'Arca dell'Alleanza? In Ebrei 9:3-4 si è detto che al suo interno sono conservati tre oggetti importanti: le tavole delle leggi, il vaso della manna e il bastone di Aronne. Non si tratta però di un contenitore. Yahweh sta allestendo un esercito con cui compiere una prodigiosa conquista, ma gli serve qualcosa di più. Per questo dà ordine affinché sia realizzata una cassa in legno di acacia, interamente ricoperta d'oro puro, dalle dimensioni stimabili, in base all'unità di misura del cubito. Il cubito è circa 52 centimetri e mezzo, intorno a 112,5, 67,5, 67,5. Lo scrigno non deve mai essere toccato e per questo sono state realizzate aste di legno rivestite d'oro, che non vengono mai sfilate dagli anelli. Persino il contatto col suolo è limitato da 4 piedi che camminano, piedi piegati come per camminare. Nello spazio fra le ali dei due cherubini, il propiziatorio, Yahweh, ivi appariva nella nube, Levitico 16:2, e parlava a Mosè, Esodo 26:22, Numeri 7:89. Per la cura, la manutenzione e il trasporto dell'arca sono imposte una serie di disposizioni precise. I figli di Aronne e i Leviti se ne occuperanno in modo esclusivo, ma non vi potranno avvicinarsi se non dopo che questa sia stata opportunamente coperta da speciali teli e avendo cura di indossare abiti di lino per non incorrere in colpa o pericolo mortale. Toccare l'arca senza le adeguate precauzioni non lasciava scampo, come accade a Uzza, 2 Samuele 6:6. L'israelita che, per evitare che l'arca cadesse dal carro su cui viaggiava, l'afferrò con le mani e finì arso vivo. www.redigio.it E la storia continua.